guida del suo spirito, desidero proprio condividere con voi alcuni passi su un tema che il Signore mi ha messo sul cuore proprio ieri sera in tarda serata, che ha questo titolo: bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Questo è il testo che il Signore mi ha messo nel cuore, perché poi ho capito il perché ne avevo veramente bisogno di questo messaggio per la mia vita personale, in certi frangenti che sto attraversando e anche in cose che ho passato, insomma, recentemente. E mi sono venute in mente alcune cose che volevo condividere con voi. Allora, bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini, ho pensato di dirlo subito, perché onde per dipanare qualsiasi sorta di dubbio che ci potrebbe venire. Bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini non significa che bisogna disubbidire alle autorità. Questo non è il significato, lo vedremo nella parola del Signore, ma non è il significato di questo testo. Anzi, il Signore ci incoraggia, e vedremo se ci arriviamo a alcuni testi alla fine, ad ubbidire alle autorità che Dio ha stabilito. Perché questo è gradito a Dio, quindi bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini non significa disubbidire alle autorità. Anzi, ci accorgiamo molto spesso che chi ci dice di disubbidire alle autorità sono proprio gli uomini. Quindi quello che fanno gli uomini è proprio il contrario, ci dicono di disubbidire alle autorità spesso, e questo ci mette, se noi li ascoltiamo, ci mette contrari alla volontà di Dio. Quindi questo è una sorta di preambolo che mi sembrava, puoi abbassare un pelo Giuseppe, perché fa un po' di eco, grazie, che mi sembrava giusto. Spesso, non so, veniamo incitati a disubbidire, quando noi veniamo incitati alla disubbidienza, ecco, quello è il principio della disubbidienza a Dio. Volevo stasera vedere nella parola del Signore alcuni testi che ci parlano appunto di questo, della ubbidienza a Dio e della disubbidienza in qualche modo, perché se ubbidiamo a uno non possiamo ubbidire all'altro, quindi dobbiamo ubbidire a Dio e disubbidire agli uomini. Questo è ciò che noi dobbiamo fare, nel senso che vi ho spiegato prima, che non vuol dire essere ribelli e assolutamente non contrastare ciò che ci dicono le autorità. Dobbiamo obbedire a Dio secondo quello che Lui ci dice. Vediamo alcuni testi della parola di Dio che mi sono venuti in mente. Vedremo alcuni passaggi dal Nuovo Testamento ed alcuni dall'Antico Testamento per vedere alcune situazioni specifiche che il Signore ci fa vedere nella Sua parola per contestualizzare quello che vi ho appena detto. Le prime persone o i primi episodi che vogliamo vedere questa sera sono Pietro e Giovanni. Pietro e Giovanni negli Atti degli Apostoli. Negli Atti degli Apostoli noi sappiamo che nel giorno della Pentecoste, e ancora prima del giorno della Pentecoste, gli Apostoli avevano ricevuto un comandamento da Dio. Nell'ultimo mandato, che stiamo anche riflettendo, cominciando a riflettere anche la domenica mattina, se vorrà il Signore parleremo del battesimo e della cena del Signore, nel mandato che il Signore dà dice: andate e fate, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, fate discepoli insegnando tutte le cose che vi ha comandato. E in Atti 1, versetto 8 dice: andate, predicate l'Evangelo fino a tutte le genti, fino all'estremità della terra. Quando gli apostoli hanno ricevuto lo Spirito Santo, hanno cominciato a fare ciò che Gesù gli aveva comandato. E negli Atti al capitolo 3, se vi ricordate, vediamo il miracolo della guarigione dello zoppo alla porta bella, alla porta detta bella. E questo suscitò, se vi ricordate, una certa invidia, un certo dissenso nel Sinedrio, quindi nei farisei, nei dottori della legge e soprattutto nella parte sacerdotale e quindi anche nel sommo sacerdote. Subito dopo questa guarigione, Pietro e Giovanni vengono chiamati nel Sinedrio a rendere conto di quello che stavano facendo. Leggiamo insieme dalla parola del Signore direttamente cosa viene detto a questi due uomini in Atti al capitolo 4, versetto 13. Atti capitolo 4, versetto 13. Leggiamolo insieme. Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, che stavano parlando appunto delle cose che vi ho detto poc'anzi, di questa nuova via della salvezza che era nel Signore Gesù e loro avevano crocifisso, e avendo capito che erano popolani senza istruzione, si meravigliarono e riconoscevano che erano stati con Gesù. Vedendo l'uomo, quest'uomo era l'uomo che era stato guarito, era stato guarito lì presente con loro, non potevano dire nulla in contrario. Ma quando ebbero comandato loro di uscire dal Sinedrio, conferirono fra loro dicendo: che faremo a questi uomini? Che un evidente miracolo sia stato fatto per mezzo di loro è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e noi non lo possiamo negare. Ma affinché ciò non si sparga maggiormente fra il popolo, ordiniamo loro con minacce di non parlare più a nessuno di questo nome. E avendoli chiamati, imposero loro di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni, rispondendo, dissero loro: giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi anziché a Dio, poiché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo viste e udite. Allora, chi c'erano qui nel... chi sono gli uomini alla quale gli apostoli non dovevano ubbidire? Erano le autorità del Sinedrio, diciamo coloro che erano l'autorità religiosa del tempo per il popolo di Israele, che imponevano una cosa a questi uomini: non dovete parlare del nome di Gesù. Ma allora avevano ricevuto un messaggio diverso dal Signore Gesù: andate per tutto il mondo ad annunciare quello che avete visto e quello che avete udito. Mi è colpito che la loro gioia era tale dell'aver visto e dell'aver udito quelle cose: noi non possiamo non parlare di queste cose, non possiamo non parlare. Giudicate voi se è giusto ubbidire a voi anziché a Dio. Questi uomini erano contenti, non potevano smettere di parlare di queste cose che avevano visto e udito. Non potevano smettere di parlare. Un uomo è risuscitato dai morti e noi l'abbiamo visto sulla croce, è stato preso dalla croce morto, è stato messo in un sepolcro e noi non l'abbiamo trovato, e dopo un po' è venuto, si è presentato a noi: toccate, sono io. Questi uomini non potevano fare a meno di parlare di quel Gesù di Nazareth che loro avevano visto morire e avevano visto risuscitare, risuscitato, e l'avevano visto ancora ascendere al cielo. E degli uomini in vesti bianche gli avevano detto: uomini Galilei, cosa guardate? Cosa state a guardare? Lo stesso Gesù che avete visto salire vi sarà, tornerà allo stesso modo in cui l'avete visto salire al cielo. Atti 1, versetti, se non mi pare, 8, 9, 10. Non potevano fare a meno. E gli uomini dicevano: non parlate di queste cose. No, no, noi ne parliamo. E come? Non possiamo farne a meno, non possiamo non parlare di queste cose. Giudicate voi se è giusto. Bisogna ubbidire a Dio. Bisogna ubbidire a Dio. Ci sono talvolta delle situazioni in cui noi non possiamo parlare. Ci sono situazioni in cui non abbiamo il permesso, non possiamo parlare. Ma gloria a Dio, ci sono delle situazioni, se siamo onesti ce ne sono tante, in cui noi non solo possiamo parlare, ma dobbiamo parlare. Dobbiamo ubbidire a Dio. Ubbidire a Dio. Come ne parleremo noi? Sì, se Gesù è risuscitato dai morti, sì, è proprio risuscitato. Sì. Questi uomini non parlavano così di quella risurrezione. C'è un uomo che è risuscitato dai morti e mi ha detto una cosa: come sono risuscitato io, risusciterai anche tu se credi in me. Questi uomini ci avevano creduto davvero. Ci avevano creduto davvero e sarebbero risuscitati anche loro. E ancora, se andiamo avanti, questi non mollano, quelli che ti dicono che fate come vi diciamo noi, non mollano. Infatti, se voi andate un po' più avanti, al capitolo 5, succede una cosa: che questi apostoli, che avevano creduto davvero che Gesù era risuscitato dai morti e avevano ricevuto lo Spirito Santo promesso, che Gesù gli aveva detto che state tranquilli perché io salgo al Padre mio e al Padre vostro, non vi lascerò orfani ma tornerò a voi e vi manderò lo Spirito che il Padre mio ha promesso, che loro avevano ricevuto, guarivano molti. È successa una cosa, che le autorità del tempo erano invidiosi, erano gelosi, perché vedevano fare queste cose. Dicevano: ma come? Il popolo andrà dietro a loro invece che venire dietro a noi. Allora successe che vennero incarcerati. Vennero incarcerati, però questi uomini ricevettero la vista di un angelo. Siccome questi uomini volevano parlare di Dio, vennero incarcerati, successe una cosa straordinaria, che un angelo venne e aprì le porte del carcere. E si trovarono questi uomini nel Sinedrio che parlavano di Gesù. Ma come, non li avevate messi in carcere? Eh sì, avevamo anche chiuso la porta. Ma questi uomini sono qua, che parlano di Gesù. E io mentre leggevo queste cose ieri sera, mentre sfogliavo queste cose ieri sera, dicevo, guarda, se c'è un uomo che vuole parlare di Gesù, una donna che vuole parlare di Gesù, le porte del carcere si aprono. Le porte del carcere si aprono. E se non si aprono le porte del carcere, si aprono le catene. Come è successo a Filippi. Si sono aperte le porte, si sono aperte le catene, perché c'erano due uomini che hanno osato, in carcere non si canta, hanno osato cantare in un carcere e le porte si sono aperte. Shhh, c'era silenzio in carcere, perché di solito nel carcere si sentono solo delle lamentele. Il fratello spesso ci raccontava le testimonianze e tutte le volte, e non tutte le volte, talvolta, poi grazie al Signore, poi il Signore opera, no? Quando qualcuno parlava, talvolta si diceva, ma io sono dentro ingiustamente. È vero, Marcello? E non è per giudizio loro, perché anche noi diciamo di noi stessi, a me mi capitano queste cose ingiustamente, mi capitano ingiustamente queste cose. Quante volte noi lo diciamo nella nostra vita? Ma se noi osassimo una volta cantare, quanto è importante il canto nella parola. Ma non il canto tanto per cantare, a volte sento quelle canzoni che ripetono 250 volte le stesse parole, come se il dire e ripetere la stessa cosa facesse la differenza. Se noi osiamo cantare con un cuore davvero riconoscente, e canta perché sa che c'è Dio, e Dio è vero, è risuscitato dai morti. Se noi osiamo cantare, io talvolta mi riconosco e dico, ma perché non canto? Ma non lo so, perché preferisco lamentarmi invece che cantare. Perché non canti, Alessio? Perché? L'altro giorno ero lì che stavo facendo una cosa in casa, proprio lo Spirito Santo mi ha detto, ve lo posso testimoniare il Signore, perché non canti? Dicevo, perché non canto? Non lo so chi è, perché non canto? Perché non canto, mi sono detto. E allora ho cominciato a cantare, un po', con una voce un po' timida, e dicevo, perché non canto? Mi parla quando ci sono quegli uomini che andavano davanti alle mura di Gerico, che giravano attorno con l'arca di Dio. Giravano. E chissà cosa dicevano da lassù, ma guarda questi qua che girano, ma cosa girano? Girano. Forse hanno visto che le nostre mura sono talmente alte che non verranno mai battute, per quello che girano. Ma Dio a un certo punto ha detto, adesso gridate, perché la città vi è data nelle mani. Perché Giosafat ha messo davanti i cantori? Perché? Perché c'erano i canti di lode davanti all'arca di Dio? Perché? Perché il canto, quando il canto viene davvero da un cuore ripieno del Signore. Quello che la parola dice, perché siate ripieni dello Spirito Santo e parlatevi con inni, cantici e salmi spirituali? Perché dice così la parola di Dio? Non siete mai chiesti? Perché quando c'è lo Spirito di Dio noi cantiamo, gioiamo, perché lo Spirito, il regno di Dio è gioia, allegrezza, potenza e pace dello Spirito Santo. Quando viene quel regno, c'è la lode. Nel cielo, non c'è Apocalisse, però ce la ricordiamo, nel cielo ci sono degli anziani, ci sono delle creature viventi, che abbiamo visto, e lodano davanti a Dio. Io mi sento tremendamente mancante, fratelli e sorelle, a vedere questi esempi della parola del Signore. Tremendamente mancante, perché voglio sperimentare quella gioia che avevano questi uomini. Ma lo spirito che è stato dato a loro è lo spirito che è stato dato a me. È lo stesso spirito di Dio e anche a voi. E quegli uomini hanno sperimentato. Per questo che ci sono state scritte queste cose. Per il nostro ammaestramento. Allora si aprì quel carcere e un angelo del Signore, guardate cosa gli dice l'angelo del Signore quando si aprì il carcere. Il versetto 19, grazie. Ma un angelo del Signore nella notte aprì le porte della prigione e condottili fuori disse, andate, presentatevi nel Tempio e annunciate al popolo tutte le parole di questa vita. Allora qui c'era una decisione da prendere. Allora, Gesù mi ha detto di andare e parlare. L'angelo mi ha ripetuto il messaggio, se non l'avessi capito, replay. Facciamo, te lo dico di nuovo. Quelli là dicono di non parlare. L'angelo dice, andate nel Tempio, proprio là dove ci sono quelli che mi hanno detto di non parlare, e dite queste cose. E secondo voi cosa hanno fatto gli apostoli? Dove sono andati? andati là, dove l'angelo gli aveva detto di andare. Ed è bellissimo leggere quello che succede dopo. Presentatevi nel tempio e annunciate al popolo tutte le parole di questa vita. Ed essi, udito ciò, entrarono sullo schiarire nel giorno, proprio subito, appena fatto giorno, via! L'angelo ci ha detto andate e parlate, e noi via, andiamo, ubbidiamo a Dio e non agli uomini. Entrarono nel tempio e insegnavano. Ora il sommo sacerdote e quanti erano con lui vennero, convocarono il sinedrio e tutti gli anziani del popolo di Israele e mandarono alla prigione per fare condurre davanti a loro gli apostoli. Ma gli apostoli non c'erano più, hai ragione, erano nel tempio a predicare. Le guardie che vi andarono non li trovarono e tornate fecero il loro rapporto dicendo la prigione l'abbiamo trovata chiusa con ogni diligenza, le guardie in piedi davanti alle porte, ma avendo aperto non abbiamo trovato nessuno dentro. Quando il capitano del tempio e i capi sacerdoti udirono queste cose, erano perplessi sul conto loro, non sapendo che cosa ciò potesse essere. Ma sopraggiunse uno di loro che disse, ecco, gli uomini che voi metteste in prigione sono nel tempio e stanno insegnando al popolo. Allora il capitano del tempio con le guardie andò e li condusse via, non però con violenza, perché temevano di essere lapidati dal popolo. E avendoli portati via, li presentarono nel Sinedrio e il sommo sacerdote li interrogò dicendo «Non vi abbiamo del tutto vietato di insegnare nel nome di costui? Ed ecco avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina!» Avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina! «E volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo?» Ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero «Bisogna ubbidire a Dio!» Bisogna ubbidire a Dio, è importante ubbidire a Dio, anziché agli uomini. Bisogna ubbidire a Dio, anziché agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste, appendendolo al legno, e lo ha innalzato con la sua destra, costituendolo principe e salvatore, gloria al suo nome, per dare ravvedimento a Israele e perdono dei peccati. Noi siamo testimoni di queste cose. E anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono, a coloro che ubbidiscono a ciò che Dio dice. Come abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio? Ubbidendo a quello che Dio ha detto, che noi siamo. Cioè peccatori, confessando i nostri peccati e mettendo tutta la nostra fede nella persona e soltanto nella persona, nel sangue di Gesù. Come Dio ha detto, ubbidendo a Dio abbiamo ricevuto lo Spirito. Non si riceve lo Spirito con la disubbidienza a Dio, si riceve con l'ubbidienza. E lo Spirito vive in noi con l'ubbidienza. Se noi non ubbidiamo a Dio, lo Spirito Santo si spegne. Non cantieremo, non cantiamo, non siamo in comunione col Signore, non potremo cantare. La nostra vita sarà solo mondo, mondo e ancora mondo. Ma se noi ubbidiamo al Signore, e io voglio ubbidire a Dio, e prego che noi tutti ubbidiamo al Signore nelle nostre giornate, allora c'è una musica diversa, c'è una musica celeste nei nostri cuori, un canto di lode, di adorazione al Signore. Quindi andate, presentatevi e loro hanno ubbidito. Cioè è sempre, funziona sempre così. Dio ci dà un messaggio e noi abbiamo due modi per reagire, due reazioni possibili. Ubbidiamo a Dio o ubbidiamo, disubbidiamo. Ci sono due reazioni possibili, non ce ne sono altre. Noi vi abbiamo del tutto vietato di insegnare un incotesto nome, dice la scrittura. Ma voi avete riempito Gerusalemme. E gli apostoli cosa risposero? Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. E qual è l'epilogo di questa storia? L'epilogo è questo. Dopo la testimonianza del Gamaliele, che saltiamo per ragione di tempo, a un certo punto furono del parere di Gamaliele che dice che se questa cosa non è da Dio si spegnerà da sola come era già successa, se invece è da Dio voi non la potete arrestare. Questo è il succo di quello che dice Gamaliele. Essi furono del parere del Gamaliele, chiamati gli apostoli, li batterono, ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Quindi carcere, battiture e divieto severo di non parlare del nome di Gesù. E li lasciarono andare. Ed essi se ne andarono dalla presenza del Sinedrio rallegrandosi. Rallegrandosi di cosa? Di essere stati bastonati, oltraggiati per il nome di Gesù. Io più rileggo questo testo, fratelli e sorelle, più dico e più penso che i pensieri di Dio sono completamente diversi dai pensieri dell'uomo, totalmente, diametralmente opposti. Questi se ne andarono allegri. Pensate, sono stato bastonato per Gesù Cristo, sono stato reputato degno di essere bastonato e malmenato nel nome di Gesù. Se lo andiamo a dire a una persona qua fuori, aspetta che faccio una telefonata, stai lì, faccio una telefonata, stai lì che faccio una telefonata. Ma lo Spirito di Dio è una meraviglia, fratelli. Io voglio avere questo, voglio avere questa reazione. Riconosco che non è così. Riconosco, mi umilio davanti a Dio. Non sono qui a fare il perfettino, perché tanto il Signore guarda il cuore, guarda il vostro e guarda anche il mio. Però è questo che io desidero. È questo che io desidero. Questo lo posso sottoscrivere sotto il cielo, alla presenza del Signore. Io desidero questo Spirito. Desidero che lo Spirito mi dia questo cuore. Umile come quello di Gesù. Io sono mansueto ed umile di cuore, dice il Signore. Che bello il carattere di un credente mansueto ed umile di cuore. Ma noi non troviamo gioia quando vediamo un fratello, una sorella ripieno dello Spirito e sentiamo la sua mansuetudine, sentiamo la sua umiltà. Che meraviglia! Il nostro cuore si scalda e gioiamo. Invece quando troviamo qualcuno che una corda di quelle tirate a non so quanti newton, che fa un ping, comincia a suonare, no? Ping, con quei suoni acuti. Noi suoni acuti ci danno fastidio. Sei acuto, passa. Che meraviglia, Signore. Bello. Rallegrandosi di essere stati reputati degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel tempio e per le case non cessavano di insegnare. Vi divietiamo di insegnare nel nome di Gesù. Ricevuto. Tutti i giorni per le case e nel tempio insegnavano nel nome di Gesù. La buona novella che Gesù è il Cristo. Questi uomini hanno fatto una scelta, fratelli e sorelle. Potevano scegliere di ubbidire agli uomini. C'erano delle circostanze, voglio dire, oggettive, no? Le botte, e gli oltraggi, l'autorità che diceva non parlare del nome di Gesù nel tempo. Potevano dire ok, ubbidiamo, ma questa non era la volontà di Dio. Loro parlavano del nome di Gesù. Hanno peccato in questo? No, non hanno peccato. La Bibbia dice che hanno fatto la volontà del Signore. Quindi questi sono i primi uomini che troviamo, la prima analisi che facciamo questa sera riguardo all'ubbidienza a Dio. Facciamo un salto indietro, incontriamo un altro uomo che invece fece una scelta differente, cioè Saul. Saul, prima Samuele, da capitoli che vanno da 8 in poi, in realtà arriva prima, però dal capitolo 8 dove si comincia a parlare dell'unzione di Saul come re di Israele, per volontà di Dio, poiché Saul è stato scelto da Dio, non ci dimentichiamo, un uomo che è stato scelto da Dio, unto da Samuele perché Dio l'aveva comandato e ha profetizzato per lo Spirito Santo. La parola di Dio ci fa vedere due eventi in cui Saul ha deciso di ubbidire, o ha deciso di onorare più gli uomini rispetto a Dio. Il primo passo che leggiamo è in 1 Samuele al capitolo 13. In 1 Samuele, per fare un po' di contesto, al capitolo 10, a Saul vengono dati, possiamo leggere tutto perché sennò non abbiamo tempo, anche se sarebbe bello, e io li ho riletti di recente e ho beneficiato di questi passaggi per la mia vita personale. Saul era stato, da Samuele, era stato unto come re di Israele. Samuele aveva dato dei comandi abbastanza chiari, anzi non abbastanza, dei comandi chiari a Saul di come avrebbe dovuto comportarsi in occasione della sua unzione e in occasione del sacrificio che avrebbe dovuto offrire. In 1 Samuele 10 al capitolo 8 è scritto: poi scenderai prima di me a Gilgal, io scenderò verso di te per offrire olocausti e sacrifici di ringraziamento. Tu aspetterai 7 giorni finché io giunga da te e ti faccia sapere quello che devi fare. Questo era il comando che, attraverso il profeta Samuele, Saul aveva ricevuto da parte di Dio. Questo era un ordine di Dio che Samuele aveva trasferito a Saul. Al capitolo 13 la parola di Dio ci fa vedere quello che è la disubbidienza di Saul, ci dice anche il perché. Partiamo dal versetto 8, ci dice: egli aspettò 7 giorni, Saul aspettò 7 giorni, quindi aveva ricevuto il messaggio di Samuele, che aspettò 7 giorni, secondo il termine fissato da Samuele, ma Samuele non giungeva a Gilgal. Il popolo, attenzione, il popolo cominciò a disperdersi e ad abbandonarlo. Allora Saul disse: portatemi l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza, e offrì l'olocausto. E appena ebbe finito di offrire l'olocausto, ecco che arrivò Samuele. E Saul gli uscì incontro per salutarlo, ma Samuele gli disse: che hai fatto? Saul rispose: siccome vedevo che il popolo si disperdeva. Il popolo, gli uomini, ancora una volta, gli uomini, il popolo. Siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava, e tu non giungevi nel giorno stabilito, e che i Filistei erano adunati a Michmas, mi sono detto: i Filistei mi piomberanno addosso a Gilgal, e non ho ancora implorato l'Eterno. Ma lui aveva ricevuto un comando da Dio: aspetta, mi ha offerto un olocausto che non poteva fare. Ha fatto ciò che non poteva fare. Così mi sono fatto violenza e ho offerto l'olocausto. Allora Samuele disse a Saul: tu hai agito stoltamente, non hai osservato il comandamento che l'Eterno, il tuo Dio, ti aveva dato. L'Eterno avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele per sempre, ma ora il tuo regno non durerà. L'Eterno si è cercato un uomo secondo il suo cuore, e l'Eterno lo ha destinato a essere principe del suo popolo, perché tu non hai osservato quello che l'Eterno ti aveva ordinato. Per onorare gli uomini, per onorare l'uomo, noi dobbiamo onorare Dio. Dobbiamo onorare Dio nella nostra vita. Non gli uomini, non le tradizioni, non i pensieri, non gli insegnamenti che abbiamo ricevuto, tramandati. Non gli oroscopi, non le idolatrie, non quelle cose nefande, immonde. Ma Dio. Anche quando tutti ci abbandonassero, tutti, ma noi onoriamo Dio, Dio ci onorerà. Non conta niente il numero, non conta assolutamente niente. Oggi l'uomo, dobbiamo essere tanti, perché se facciamo tanti facciamo più confusione, sì, più confusione facciamo. Dobbiamo onorare Dio. Fossimo pure un uomo solo che onora Dio, e anche non particolarmente magari coraggioso, come possiamo vedere l'esempio di Gedeone, no? Che all'inizio non è partito proprio, come si suol dire, in quarta, però Dio lo ha chiamato e ne aveva presi dietro sempre troppi, scartare troppi e ancora troppi. Poi di quei 300 non ne ha usato nemmeno uno, perché la battaglia l'ha vinta il Signore, gloria al suo nome. Come quei siri che si sono affrontati con Eliseo, no? Che erano tutti ciechi là nel campo, perché Eliseo, perché lo Spirito di Dio, perché la presenza degli angeli dell'Eterno era con loro. I messaggi che ci sono nella parola del Signore. Quante volte, e mi ricordo tutti i messaggi che ci ha anche portato il fratello anziano Sauro su Isaia. Quante volte l'Egitto, e tu vai in Egitto, la canna rotta che ti fora la mano, tutte le volte tu cerchi in Egitto. Ma che cosa cerchi in Egitto? Non ti serve niente l'Egitto, non ti aiuterà l'Egitto. Io ti aiuto che sono l'Eterno, il tuo Redentore, che ti ho formato, Giacobbe. Dice il Signore, quanti aiuti che cerchiamo. Io stesso talvolta vado in questo errore, in questo inganno, confidare nell'uomo, quando la parola di Dio dice: maledetto chi confida nell'uomo. Onoriamo Dio, onoriamo il Signore, ed Egli ci innalzerà. Questi uomini, evidentemente, Davide lo credeva, ha sbagliato, ha peccato, per usare il termine corretto, ha confessato il suo peccato. Se noi leggiamo i salmi di Davide, Davide credeva davvero che Dio poteva fare quello che diceva di fare, lo credeva davvero. Soprattutto, e mi commuove talvolta quando penso che tutte le volte che Dio e i suoi soldati dicevano: guarda, questo è Dio che te l'ha messo nelle mani, ammazzalo! Quando Saulo era dentro la grotta, no? Ammazzalo! Oppure quando c'aveva la lancia in mano là, con la brocca dell'acqua: questa è la tua occasione, ammazzalo! Io non toccherò l'unto dell'Eterno. E quando arrivò a portare la notizia, è morto. Bisogna piangere quando muore l'unto del Signore. E questo è meraviglioso. Non ci si rallegra. E questo è meraviglioso. io non lo toccherò, giunto dell'Eterno. E ha pure avuto diverse occasioni, era dato nelle mani. Bisogna onorare Dio anziché gli uomini. E Samuel e Saul, sì, alla fine dice, mi sono fatto forza, però poi arriva la verità. Ho visto che il popolo mi abbandonava, ho visto che si disperdevano, c'erano i Filistei a Micmas e io non avevo ancora offerto l'olocausto, ma non dovevi offrire tu l'olocausto, dovevi offrire Samuele. E non giudichiamo Saul, perché noi siamo come lui. Però impariamo da queste cose, perché le cose che sono state scritte per là dietro sono state scritte per il nostro ammaestramento, dice la scrittura. Confidiamo nel Signore. E ancora, in Prima Samuele, al capitolo 15, a un certo punto succede che Dio si ricorda, tra virgolette, Dio non si dimentica, però per si ricorda farci capire un messaggio che altrimenti sarebbe non sarebbe trasferibile a noi, perché Dio non dimentica niente, assolutamente. L'Eterno mi ha mandato per ungerti re del suo popolo Israele. Ascolta dunque quello che ti dice l'Eterno. Così parla l'Eterno degli eserciti. Io ricordo ciò che Amalek fece a Israele quando gli si oppose nel viaggio mentre saliva in Egitto. Amalek non aveva usato misericordia al popolo che usciva dall'Egitto. Ora va, sconfiggi Amalek, vota lo sterminio tutto ciò che gli appartiene. Non lo risparmiare, ma uccidi, che messaggio, ma uccidi uomini, donne, fanciulli, lattanti, buoi, pecore, cammelli e asini, tutti. La giustizia di Dio, nella sua santità, aveva effetto in quella maniera. E Saul doveva essere colui che Dio usava come giudice, il braccio del Signore. Ma cosa successe? Saul sconfisse gli Amalechiti, versetto 7, da Avia fino a Sur, che sta di fronte all'Egitto, prese vivo Agag, re degli Amalechiti, votò lo sterminio tutto il popolo passando la fil di spada, ma Saul e il popolo risparmiarono Agag e il meglio delle pecore, dei buoi, gli animali della seconda figliatura, gli agnelli e tutto quello che c'era di buono. Non vollero votarli allo sterminio, ma votarono allo sterminio tutto ciò che non aveva valore ed era scadente. Ecco la scelta degli uomini. Ma quello non era il messaggio del Signore. E allora Samuele arriva, Samuele si recò da Saul e Saul gli disse, l'Eterno ti benedica, io ho eseguito l'ordine dell'Eterno. E Samuele disse, cos'è dunque questo belare di pecore che mi giunge agli orecchi e questo muggire di buoi che sento? Saul rispose, sono bestie condotte dal paese degli Amalechiti, perché il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei buoi per farne dei sacrifici all'Eterno. Non ci dimentichiamo che a Dio appartiene tutto quello che c'è sulla terra. La parola del Signore dice che a Dio appartiene la terra e tutto ciò che essa contiene. Uomini, bestie, animali, marini, uccelli del cielo, tutto. E il Salmo 50 se lo ricorda. Il resto però l'abbiamo votato lo stermino. Allora Samuele disse a Saul, basta, io ti annuncerò quello che l'Eterno mi ha detto stanotte. Saul gli disse, parla. E Samuele disse, non è forse vero che quando ti reputavi piccolo sei divenuto capo delle tribù di Israele e l'Eterno ti ha unto re di Israele? L'Eterno ti aveva dato una missione dicendo, va, vota lo sterminio quei peccatori degli Amalechiti e fa loro guerra finché siano sterminati. Perché dunque non hai ubbidito alla voce dell'Eterno? Perché? Perché ti sei gettato sul bottino e hai fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno? E Saul disse a Samuele, ma io ho ubbidito alla voce dell'Eterno, ho compiuto la missione che mi aveva affidato, ho condotto qui Agag, re di Amalek, e ho votato lo sterminio agli Amalechiti, ma il popolo lo ha preso fra il bottino delle pecore, dei buoi, come primizie di ciò che doveva essere sterminato, per fare dei sacrifici all'Eterno, al tuo Dio, a Gilgal. Il popolo, ancora, gli uomini hanno preso in mezzo al bottino. Saul glielo ha permesso. Allora Samuele disse, l'Eterno gradisce gli olocausti e i sacrifici, quanto l'ubbidire alla sua voce. Ecco, l'ubbidienza è meglio del sacrificio e dare ascolto vale più del grasso dei montoni, poiché la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Guardate a che cosa vengono accomunati questi peccati. Ribellione e ostinatezza, all'idolatria, alla divinazione. Noi diciamo che abbiamo letto la legge, il nostro caro Piero ce ne ha parlato diverse volte, della legge e della Torah. Abbiamo letto quanto Dio reputava gravi gli alti luoghi, la divinazione, l'idolatria, e siamo pronti tutti a dire che essere un idolatra davanti a Dio è un gravissimo peccato. Ebbene, qui la parola mette in relazione l'idolatria con l'ostinatezza e la ribellione. Siamo pronti a dire che questi peccati sono gravi come l'idolatria? Sì, perché Dio lo dice. Un ostinato a ribellarsi a Dio è come uno che compie divinazione, che evoca gli spiriti. Infatti poi Saul, cosa fa Saul alla fine, verso la fine della sua vita? Evoca uno spirito. Attenzione a queste cose che sono scritte nella Bibbia. Bisogna stare attenti. La Bibbia è verità. La ribellione è come la divinazione, come l'idolatria, come inchinarsi di fronte a un Dio che è di legno o di metallo. Bisogna obbedire a Dio. Ho obbedito, ho eseguito la missione che tu mi avevi dato. Saul dice, cos'è questo, Samuele, cos'è questo belare che sento? Questo muggire di buoi, di pecore. Bisogna obbedire a Dio. Io ho peccato poiché ho trasgredito il comandamento dell'Eterno. Guardate cosa dice. La verità poi arriva da Saul, alla fine, dopo che Samuele per due volte insiste, tu non hai fatto quello che Dio ti aveva detto di fare. Al versetto 24, come avevamo letto prima, al versetti nel capitolo 13, allora Saul disse a Samuele, io ho peccato. Ho peccato poiché ho trasgredito il comandamento dell'Eterno, le tue parole, io ho temuto il popolo. Di nuovo, io ho temuto il popolo, ho temuto il popolo e ho dato ascolto alla sua voce. Ecco la verità, ho dato ascolto alla voce del popolo. Altro che ho fatto la missione. Abbiamo dato ascolto agli uomini invece che dare ascolto a Dio. Ho temuto il popolo. Lo fanno tutti, allora lo faccio anch'io. Mentre la scrittura dice, non conformatevi a questo secolo, dice. Non prendete la forma di questo secolo. E così Saul, punto dallo Spirito Santo attraverso Samuele, arriva a confessare il suo peccato. Ho temuto il popolo invece che temere Dio. Torniamo nel Nuovo Testamento, prendiamo l'Apostolo Paolo, questo è un testo che spesso mi ha fatto riflettere, ce ne sono tanti dei passaggi cui potremmo citare dell'ubbidienza dell'Apostolo Paolo, e prendiamo uno nel Libro degli Atti. Nel Libro degli Atti troviamo due volte un profeta di nome Agabo che fa delle profezie. Al capitolo 21 troviamo una profezia particolare riguardo all'Apostolo Paolo. Si trovavano, non ricordo se a Cesarea, vediamo se lo dice, e tornando alla tendenza, sono andati i fratelli, indomani, ecco qua, versetto 8, 21:8, ripartiti l'indomani giungemmo a Cesarea, ed entrati in casa di Filippo, l'evangelista, che era uno dei sette, dimorammo con lui. Egli aveva quattro figlie che non sposate, le quali profetizzavano. Eravamo là da molti giorni, quando scese dalla Giudea un certo profeta di nome Agabo, il quale è venuto da noi, prese la cintura di Paolo, se ne legò i piedi e le mani e disse, questo dice lo Spirito Santo, così legheranno i giudei a Gerusalemme l'uomo di cui è questa cintura. Lo metteranno nelle mani dei gentili. Una profezia di questo Agabo sull'apostolo Paolo, su quello che gli sarebbe accaduto a Gerusalemme. Quando udimmo queste cose, tanto noi che quelli del luogo lo pregarono di non salire a Gerusalemme. Lo pregarono perché lo amavano, evidentemente, no? E soffrivano per quella profezia che era stata fatta per Paolo. Non salire a Gerusalemme, non salire a Gerusalemme. Hai sentito cosa ha detto il profeta? Non salire a Gerusalemme. Ma cosa risponde Paolo? Paolo allora rispose, che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Io sono pronto non soltanto a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme, per il nome del Signore Gesù. Ecco la l'ubbidienza. Gli uomini, e lo amavano quegli uomini, non andare a Gerusalemme. Cosa fate? Mi spezzate il cuore? Io sono pronto ad andare a Gerusalemme, non solo ad essere legato, ma anche a morire per il nome di Gesù. Che ubbidienza a Dio, anziché agli uomini. Gli uomini lo amavano, lo facevano per il suo bene, ma Paolo sapeva che il suo bene era un altro, ubbidire a Dio. Io sono pronto a morire per il nome di Gesù. Io vado a Gerusalemme, anche se sarò legato. Tanto nella chiamata di Paolo, quando il Signore lo chiama, e mi pare che nella sua testimonianza se non ricordo male, al governatore Felice, più avanti, gli dice, che racconta la sua chiamata, Gesù gli disse quando lo chiama, ora ti farò vedere, cosa vuol dire soffrire per il mio nome. Questa è la sua chiamata, quindi Paolo lo sapeva che ovunque sarebbe andato avrebbe trovato sofferenza. Infatti lo dice in Seconda Corinzi, che spesso l'ha citato anche il nostro fratello Giorgio, nudità, fame, spada e quant'altro, naufragi, battiture, 3 mi pare volte, 40 colpi meno 1, lapidato, sappiamo, eccetera, 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 in nudità, in fame, in carestia e quant'altro, ma il Signore mi ha liberato da tutte queste cose. Che ubbidienza, che meraviglia, ubbidire a Dio. Guardate cosa dice ancora, non lasciandosi persuadere, ci rassegniamo dicendo sia fatta la volontà del Signore. Non si è fatto persuadere Paolo, e allora ci sono rassegnati. E cosa hanno detto? Sia fatta la volontà del Signore. Non andare! No, io vado, perché il Signore mi ha comandato questo. E loro hanno detto, va bene, sia fatta la volontà del Signore. E ancora, potremmo citare altri esempi. Abbiamo citato, mi pare, non so se l'ho citato domenica, 2 domeniche fa, l'esempio dei 3 uomini, dei 3 responsabili o uomini in autorità della provincia di Babilonia, amici di giudei, amici di Daniele, no? Come si suol dire, no? E quegli uomini ubbidirono a Dio. Cosa c'era in cambio dell'ubbidienza a Dio? Una fornace ardente. Ubbidirono a Dio. Sono scritte queste cose, sono scritte, sono vere. Una volta forse parlo per me, non per voi, leggendole, magari anche conoscendole alcuni testi, sapendo come si sono svolti e quant'altro, forse paiono nella mente come se fossero delle favole o quant'altro. Ma questi testi sono veri, queste cose sono successe. Questi uomini li vedremo risplendere alla presenza del Signore come dei luminari, come dice Daniele capitolo 12, come delle stelle lucenti, quando li incontreremo alla presenza di Cristo. Hanno deciso di ubbidire. Potevano dire, sai cosa facciamo? Noi non ci andiamo all'inaugurazione della statua. Se non ci fossero andati, avrebbero disubbidito alle autorità, perché loro erano governatori in Babilonia, avevano delle responsabilità, loro dovevano essere presenti. A volte uno potremmo dire, come faccio a schivare la volontà di Dio? Non ci vado. Così ho schivato la volontà di Dio. No, ma se noi siamo chiamati ad andare in un posto, ci dobbiamo andare. E quando siamo là, se ci viene chiesto di fare qualcosa contro la volontà del Signore, dobbiamo dire no, perché io temo il Signore, temo l'Eterno, temo Gesù. Questo mi ha fatto molto riflettere ripensandoci recentemente, ci ripensavo, avrei potuto dire no, c'è l'inaugurazione, noi stiamo a casa così non ci dobbiamo inchinare davanti alla statua. No, loro si sono presentati davanti alla statua quando suonavano il flauto, la lira, la cetra e tutti gli strumenti a corda e quant'altro. Però sono stati in piedi quando tutti si sono chinati davanti alla statua. Questo ci dice che noi dobbiamo ubbidire all'autorità, ma ubbidire a Dio. Ma l'autorità ci chiede di fare qualcosa contraria rispetto a quella di Dio. Verrà un tempo che qualcuno chiederà agli uomini di prendere un marchio, indipendentemente da quello che è questo marchio, non c'entriamo adesso nel marchio, però verrà di fare qualcosa e Dio ha dato un comando, non lo prendete, perché chiunque lo prenderà sarà condannato alla morte seconda. Questo è fondamentale. Ubbidiamo a Dio anziché agli uomini, ma rispettiamo le autorità, rispettiamo le autorità. Leggo solo un passaggio per chiudere, il tempo è volato, a meno che non vogliate stare un'altra oretta. Scherzo ovviamente. Romani, possiamo leggere Romani, possiamo leggere, leggiamo se prima Pietro, perché Romani so che lo conoscete certamente. Leggiamo prima Pietro, il passo lo potete leggere a casa, Romani 13 da 1 a 7, poi c'è anche Giuda 1 a 8 se lo volete leggere. Possiamo leggere prima Pietro capitolo 2 insieme. E poi chiudiamo, perché non voglio che passi il messaggio, per quello che l'ho detto all'inizio, che disubbidire agli uomini vuol dire disubbidire alle autorità. Non è questo il messaggio biblico. Però non dobbiamo ubbidire agli uomini quando ci chiedono di disubbidire a Dio. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 13. Questi versi si commentano da soli. Siate soggetti, per amore del Signore, a ogni autorità creata dagli uomini. Al re, come al sovrano, ai governatori, come mandati da lui per punire i malfattori e per poter dare lode a quelli che fanno il bene. Perché questa è la volontà di Dio. E facendo il bene, chiudiate la bocca alla ignoranza degli uomini stolti, come uomini liberi che non usano la propria libertà come un velo per coprire la malignità, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate la fratellanza, temete Dio, rendete onore al Re. Il Signore ci benedica. Amen.